Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Donald Trump dichiara di voler ridurre le operazioni in Iran e ribalta sull'Europa il compito di garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz per garantire il passaggio di petrolio, gas e fertilizzanti. E proprio per contrastare la penuria di questi ultimi, gli Stati Uniti hanno sospeso parte delle sanzioni contro la Bielorussia, che di fertilizzanti è un grande produttore. Intanto in Svizzera fanno discutere le misure governative per limitare l'export di armi verso gli Stati Uniti. C'è chi pensa non bastino perché ci sarebbero delle scappatoie. Buttate i file inutili è il messaggio veicolato dal Clean Up Day. Lo scopo è quello di non intasare server e apparecchi e anche risparmiare qualche soldo. Oggi però è anche la giornata internazionale delle foreste. Come vedremo, in questo caso la troppa pulizia può essere dannosa. Il legno morte infatti una risorsa. E poi naturalmente lo sport con le due discese libere. L'italiano Paris ha vinto quella maschile, secondo l'elvetico Von Almen. In corso invece ora quella femminile. Entriamo nella quarta settimana di guerra in Medio Oriente. Per ora all'orizzonte non si vedono prospettive per un cessate il fuoco. Il presidente statunitense continua con le sue dichiarazioni spesso contraddittorie, mentre mezzo mondo cerca di contenere l'aumento del prezzo degli idrocarburi. L'Europa per ora resiste alle pressioni di Washington perché intervenga nel conflitto, anche se il Regno Unito ha fatto alcune concessioni. Ma cerchiamo di fare ordine con me in redazione Mangiula Batia. Partiamo dalle ultime dichiarazioni del presidente americano.
Ieri sera ha pubblicato un post nel quale ha scritto che gli Stati Uniti hanno quasi raggiunto i loro obiettivi in Iran e che intendono perciò ridurre le operazioni militari in Medio Oriente. Riguardo agli obiettivi, ha citato i colpi letali inferti alle capacità missilistiche iraniane, alla marina, alla difesa aerea e al programma nucleare. Trump ha poi aggiunto che spetta alle altre nazioni, a quelle che lo utilizzano, il compito di garantire il transito nello stretto di Hormuz, lo sappiamo vitale per il passaggio di prodotti energetici e non solo. E il Regno Unito, a questo proposito, ieri sera ha deciso di permettere agli Stati Uniti l'uso delle sue basi. E poco prima Trump aveva insultato in particolare i paesi della NATO, chiamandoli codardi, perché non si uniscono alla guerra che lui, insieme al premier israeliano, hanno scatenato contro l'Iran. Insomma, Trump parla di de-escalation, ma intanto ha ordinato a un altro contingente di 3 navi da guerra e 2.500 marine di navigare verso il Golfo Persico. È in preparazione uno sbarco di truppe? Non lo sappiamo. Sappiamo che stamane è stato di nuovo bombardato il sito nucleare iraniano di Natanz, un sito di arricchimento dell'uranio. Non si segnalano al momento livelli anomali di radiazioni. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che a loro non risulta che gli Stati Uniti stiano rallentando l'aggressione. Iran, che ha confermato di aver lanciato ieri 2 missili balistici contro la base anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a quasi 4.000 chilometri dall'Iran. I missili non sono andati a segno, ma questa azione contraddice quanto aveva deciso il defunto leader supremo Khamenei, che limitava la gittata massima dei missili a 2.000 chilometri.
Ecco, Mangiula Batia, c'è poi la preoccupazione per l'impennata dei prezzi di petrolio e gas. Per contenerli, Washington ha deciso di sospendere le sanzioni proprio sul petrolio iraniano.
Sì, è una sospensione temporanea, riguarda la consegna di petrolio e derivati iraniani che si trovavano già in navigazione prima del 20 marzo. È una misura che resterà in vigore fino al 19 aprile e il segretario al tesoro Bessent ha voluto chiarire che si tratta di una misura circoscritta che però consente di immettere sul mercato mondiale 140 milioni di barili. Da segnalare un'ultima notizia, quella degli auguri per il nuovo anno persiano fatti fatti dal presidente russo Putin ai dirigenti iraniani, ai quali ha espresso il suo sostegno. Sappiamo che la Russia aiuta la Repubblica Islamica con l'intelligence, aiuta gli iraniani in sostanza a individuare i bersagli israeliani e americani da colpire. Da segnalare stamane che droni iraniani hanno colpito serbatoi di carburante nello scalo israeliano di Tel Aviv.
E gli Stati Uniti hanno anche allentato le sanzioni in vigore contro la Bielorussia, in particolare quelle sulle esportazioni di fertilizzanti, che costituiscono uno dei pilastri dell'economia del regime autoritario di Alexander Lukashenko. In cambio, il presidente bielorusso ha liberato 250 prigionieri politici. La vicenda si inserisce non solo nella fase di distensione dei rapporti bilaterali tra i due paesi, iniziata con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, ma trova anche le sue ragioni nella guerra in Iran proprio e nel blocco dello stretto di Hormuz, come ci racconta adesso Stefano Grazioli.
I fertilizzanti a base di potassio sono un pilastro dell'economia bielorussa, con un fatturato annuo di oltre $1 miliardi. Sono essenziali per il settore agricolo e costituiscono la base per la filiera alimentare. Minsk detiene circa il 15% della produzione globale. I mercati mondiali sono andati sotto pressione con l'avvio del conflitto nel Golfo e soprattutto con il blocco dello stretto di Hormuz. Da qui non passa infatti solo il petrolio, ma anche il 30% delle esportazioni globali di fertilizzanti e il 20% di quelle di gas naturale liquefatto, una componente chiave per i fertilizzanti sintetici. Inoltre, attraverso lo stretto, passa anche la metà di tutte le esportazioni di zolfo, sottoprodotto della lavorazione di petrolio e gas, altro elemento essenziale nella produzione di fertilizzanti. Dallo scoppio della guerra, i prezzi sulle piazze mondiali sono aumentati del 25% e, come nel caso del petrolio, gli Stati Uniti stanno cercando le vie per calmierare i mercati. La mossa di facilitare le esportazioni dalla Bielorussia, quindi, alleggerendo le sanzioni a colossi statali come Belaruskali e Agrorotskvit, è dettata proprio da questa esigenza. Rimane però il dubbio che le decisioni unilaterali degli Stati Uniti possono avere davvero effetto, almeno nei paesi dell'Unione Europea, dove per ora non sembra si abbia intenzione di seguire la tattica della Casa Bianca. Bruxelles continua infatti a tenere una linea dura contro Lukashenko, mantenendo restrizioni e dazi sui fertilizzanti bielorussi.
In Svizzera adesso, ieri il Consiglio federale ha deciso di fermare le nuove esportazioni di armi verso gli Stati Uniti, lo ha fatto seguendo il principio della neutralità, una scelta che piace a metà, una scelta che piace a metà alla sinistra, poiché non contempla le esportazioni in corso che lascia i professionisti del settore con qualche incertezza. Ci riassume le reazioni Laura Dick.
A nessuna delle parti coinvolte nella guerra in Medio Oriente, Stati Uniti, Israele, Iran, sarà inviato nuovo materiale di rilevanza bellica, e questo fin tanto che il conflitto continuerà. Il Consiglio federale applica così il principio di neutralità e la legge sul materiale bellico. E se per Iran e Israele ciò è in vigore da diverso tempo, la novità è per gli Stati Uniti. Trovo giusto applicare il concetto di neutralità all'esportazione di armi, ha commentato la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf, intervenuta ieri sera in un dibattito di SRF. Tuttavia, non è abbastanza incisivo, si devono fermare anche le esportazioni di materiale in corso. Su queste vendite il Consiglio federale è infatti stato chiaro: secondo sue verifiche non hanno rilevanza bellica, perciò possono continuare. Un gruppo di esperti sta però valutando periodicamente, caso per caso. L'industria degli armamenti deve poter continuare a lavorare, ha così ribattuto nello stesso dibattito il consigliere UDC agli Stati Werner Salzmann, ritenendo giusta questa scelta. Ed infatti Swiss Mem, riporta oggi il Tages-Anzeiger, accoglie con favore questa eccezione. Secondo l'associazione Mantello dell'industria metalmeccanica, il governo svizzero ha però creato grande incertezza e mette in guardia da provocare troppe fratture con gli Stati Uniti. Nel 2025 5 le aziende elvetiche hanno esportato materiale bellico per un valore di 94 milioni di franchi. Reazioni da leggere in un contesto delicato per la Svizzera. Non solo il governo sta cercando di finalizzare un accordo sui dazi con gli Stati Uniti, il timore di ritorsioni è però stato smorzato da più consiglieri federali, ma è in corso anche l'acquisizione degli aerei da difesa americani F-35 che già continua a tardare e per la quale sarebbe sul tavolo un nuovo credito.
C'è stato un grave incidente della circolazione ieri mattina a Sedrun, nel Canton Grigioni. Lo ha causato un automobilista di 87 anni che ha travolto una scolaresca in gita, uccidendo un'accompagnatrice di 47 anni e ferendo gravemente due ragazze tredicenni. Un altro giovane ha riportato ferite lievi. Stando alla polizia, l'anziano automobilista ha confuso il pedale del freno con quello del gas. Il suo veicolo ha quindi accelerato, travolgendo il gruppo. Svuotare la casella di posta elettronica, buttare i doppioni di file e foto, un gesto spesso trascurato ma che può incidere sulla sostenibilità e anche far risparmiare qualcosa. Il Digital Cleanup Day, la giornata di pulizia digitale che ricorre oggi, vuole proprio sensibilizzare su questo tema. Paola Latorre ne ha parlato con un esperto.
Una posa, decine di scatti che poi spesso restano lì nel nostro telefonino dimenticati e accumuliamo e dimentichiamo anche le email o anche altri dati.
Stime dicono che i dati non utilizzati sono il 60%, altre stime dicono addirittura l'85%.
Mario Gai, consulente e già responsabile dei servizi informatici dell'USI.
Le persone si mettono a fare pulizia quando il telefonino è pieno o quando Google o Apple ci chiedono di pagare una sottoscrizione mensile per avere più dati a disposizione. E bisogna anche dire che questi fornitori di servizi in cloud non hanno un estremo interesse a farci cancellare i dati, perché come tutti sanno guadagnano molto di più profilandoci e vendendo le nostre informazioni o vendendo pubblicità mirata.
Conservare tutti questi dati ha però un costo.
Si può avere un impatto sulle emissioni di CO2 e altre emissioni che tutti questi dati in cloud generano. Anche se il cloud è all'immagine di una bella nuvoletta bianca, i data center dove sono i nostri dati consumano energia, acqua. Per esempio, per ogni terabyte, quindi per ogni migliaio di gigabyte di dati, si parla di un costo ambientale dell'ordine di grandezza dei 100 kg di CO2 emessi all'anno. Aziendalmente un terabyte di dati in cloud può costare centinaia di franchi, fino anche al migliaio di franchi all'anno.
Anche l'Ufficio federale della sanità pubblica si è reso conto del potenziale di risparmio. Stando a quanto pubblicato dalla Sonntag Zeitung, i collaboratori sono stati infatti invitati a fare pulizia digitale, proprio come misura di risparmio. Le aziende hanno anche un altro motivo per fare pulizia, ci spiega ancora Mario Gai.
Le aziende sono sottoposte a pressioni normative, per esempio le leggi sulla privacy impongono di cancellare i dati, e per le aziende conservare dei dati che magari non sono più gestiti o nessuno sa bene cosa contengono, e magari contengono dati confidenziali, ecco, per le aziende, per le istituzioni avere dei dati dimenticati è un rischio aziendale. Quindi vedo che le aziende e altre organizzazioni si stanno attrezzando per andare in questa direzione.
Per tutti noi si tratta di una buona pratica di igiene e non serve un grande sforzo per contribuire nel nostro piccolo a limitare l'accumulo di quella che alla fine è spazzatura digitale.
Analogamente alle pulizie di primavera, di metterci in calendario una volta o due volte all'anno, di fare una pulizia molto pragmatica, senza spendere ore, magari soltanto ricercando sui nostri computer quali sono, per esempio, i 50 file più grossi e concentrarci a cancellare quelle veramente inutili o doppie.
Con pochi minuti di impegno, conclude Mario Gai, si riuscirebbe già a fare qualcosa.
È tornata operativa oggi la cabinovia Titlis Express del comprensorio sciistico di Engelberg. La funivia era chiusa fino a nuovo avviso dalle 11 di mercoledì scorso, quando una delle cabine si era staccata dal cavo ed era rotolata più volte sul pendio, uccidendo l'unica occupante, una 61enne della regione. Fra pochi giorni, il 24 marzo, l'Argentina ricorda il colpo di Stato del 1976 che aprì la stagione della dittatura militare. Fino al 1983 furono anni segnati da repressione, desaparecidos e centri di detenzione clandestina. A 50 anni di distanza il paese continua a cercare verità e giustizia con le battaglie dei parenti delle vittime e anche con il lavoro delle istituzioni. Nell'avvicinarsi dell'anniversario abbiamo voluto parlarne nel nostro podcast Il mondo là fuori, ecco viene estratto.
Abbiamo capito che ci sono ancora questioni giudiziarie aperte legate alla dittatura, ma oggi, a 50 anni di distanza, quanti desaparecidos, quante vittime sono state identificate ufficialmente?
Le vittime ritrovate sono molte, è difficile fare un numero preciso perché poi anche tanti argentini dell'epoca sono stati uccisi fuori dal paese. Sicuramente sono tanti perché il lavoro che è stato fatto è stato incredibile, però non ci si avvicina minimamente ai 30.000 scomparsi e chiaramente il compito è così difficile perché i militari non parlano, cioè non ci sono militari pentiti che hanno detto i corpi li potete trovare lì o in quell'altro posto. Tutti si sono attenuti al patto di silenzio, quindi al patto di silenzio stipulato dai militari per non raccontare mai quello che avevano fatto.
L'Argentina, 50 anni dal golpe, è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il mondo là fuori, a cura di Veronica Lippi con la nostra collaboratrice dal Sud America, Elena Basso. L'episodio è disponibile su sito e applicazioni RSI e lo potete ascoltare anche in onda su Rete 1 tra poco alle 13.30. Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter facendo scendere il prezzo delle azioni di Twitter stesso mentre si apprestava ad acquistare la piattaforma social per 44 miliardi di dollari. Questo lo ha stabilito una giuria federale della California che ha stabilito anche che due tweet allora pubblicati dal proprietario di Tesla e SpaceX contenevano dichiarazioni false che hanno generato il crollo in borsa delle azioni di Twitter. I danni sono stimati in circa 2,6 miliardi di dollari. Oggi è la giornata internazionale delle foreste. In Svizzera il bosco occupa il 32% della superficie nazionale. Il sud delle Alpi in particolare è ricco di aree forestali che costituiscono più della metà del territorio. Ma qual è lo stato di salute delle nostre foreste? Lo sentiamo nel contributo di Giorgia Lorenzini.
Inquinamento, urbanizzazione, cambiamento climatico e piante infestanti, come le palme alle nostre latitudini, sempre di più minacciano le foreste svizzere. Ma al contempo c'è più attenzione alla tutela dell'ambiente e all'importanza della biodiversità. Elena Strozzi, responsabile politica forestale di ProNatura, qual è la situazione attuale?
In Svizzera abbiamo la fortuna di avere delle foreste che sono abbastanza in buono stato. Abbiamo dei manchi soprattutto per il legno morto e a livello della biodiversità il legno morto è veramente molto molto importante perché ci sono molti insetti, molti funghi, molti licheni che approfittano appunto di questo legno.
Biodiversità non significa quindi solo varietà di piante e animali, ma anche la disponibilità di risorse quale il legno morto. Legno morto che è in parte assente anche in Ticino, dove ci sono tanti boschi giovani, come ci conferma Elena Strozzi.
Il bosco ticinese è un bosco giovane dove c'è appunto tanto bosco di protezione anche. Abbiamo quasi il 50% del bosco in Ticino che è un bosco di protezione, quindi che serve per proteggere appunto le infrastrutture. A livello di biodiversità, chiaramente un bosco giovane è anche un bosco che non ha una biodiversità molto ricca.
E noi cosa possiamo fare per contribuire al benessere delle foreste ticinesi?
Sicuramente la popolazione ha anche un ruolo molto importante e si sa che usano molto spesso le foreste, dove si va a spasso. Bisogna andare con uno spirito di sensibilità e di rispetto anche verso la foresta e verso il bosco.
Una giornata internazionale oggi che ci ricorda di preservarle e rispettarle tutti i giorni.
E nelle foreste c'è anche un animale che ci vive e che in tanti non vedranno però mai. È la lince, una presenza discreta che racconta una storia di scomparsa e ritorno e che oggi torna a far discutere il servizio di Mirko Priuli.
Silenziosa, elusiva, quasi invisibile, la lince è tornata in Svizzera senza far rumore, riconquistando lentamente i suoi territori. Sterminato nel XIX secolo, questo felino è stato reintrodotto negli anni 60 con una decisione del Consiglio federale. Le prime coppie di linci dei Carpazi sono state liberate nel 1971 nel Canton Obwaldo. Altri rilasci sono seguiti nella regione del Giura. Da allora la popolazione è aumentata, dice Ursula Sterrer, responsabile del progetto Lince del CORA, il centro di gestione e monitoraggio dei grandi predatori. Attualmente stimiamo che in Svizzera vivano circa 360 esemplari, la maggior parte nelle Alpi, circa 250, mentre nel Giura se ne contano un'ottantina e altre 30 nelle regioni nord-orientali del paese. Una tendenza che la ricercatrice del CORA spiega così. La popolazione di linci è in crescita solo perché ci sono ancora molti territori liberi adatti a questa specie, in particolare in Ticino, in Vallese e nei Grigioni. Il problema principale della lince è infatti un altro, una base genetica fragile. Tutti gli esemplari presenti oggi discendono dalle poche coppie reintrodotte 50 anni fa. Le conseguenze di questo indebolimento del patrimonio genetico vengono tuttavia monitorate costantemente dai ricercatori. Un futuro dunque in chiaro oscuro per questo predatore tra fragilità genetiche ma anche tensioni politiche. Un esempio su tutti il cantone dei Grigioni, dove due mozioni parlamentari dell'UDC cantonale bloccano attualmente il progetto del governo di liberare due felini nella Val Surselva. E così quell'animale che in molti non vedranno mai continua a far discutere.
Io mi fermo qui e a voi tutti l'augurio di una buona giornata.